Eccoci qui, Alessio Damaccioni, sottoscritto Gabriele Busti con me. Questa è antitesi, o questo è antitesi, maschile o femminile, chi lo sa, Gabriele? Come sempre, o da qualche puntata a questa parte, opzione video sul canale YouTube di Radio Città Aperta, opzione audio sia sul, come podcast ovviamente, sulla pagina, sul sito di Radio Città Aperta.it, www.radiocittaperta.it, la pagina è quella di antitesi, sia in diretta. Se volete, il venerdì alle 21, tutti i venerdì nello streaming, nel flusso streaming di Radio Città Aperta. Antitesi è una rubrica d'approfondimento, un podcast prodotto dal sottoscritto da Gabriele Busti per Radio Città Aperta. Fatte tutte, questo è l'episodio numero 18. Non vorrei sbagliare, se sbaglio lo taglio, però diciamo che l'episodio 18, episodio che potrebbe durare 7 ore se volendo, noi invece cercheremo di stare nei nostri soliti 45-50 minuti, che qualcuno mi dice, beh, un po' più corto, no? No, invece secondo me è un minimo di approfondimento, cioè noi perché facciamo antitesi? Perché per capire, innanzitutto capire io e Gabriele, vicendevolmente stimolarci a comprendere quello che ci capita. Quello che capita, poi per aiutare oppure per fornire spunti di osservazione, di critica a chi ci segue. Quindi, però, tocca starci un po' a ragionare. Anche perché, Gabriele, sono talmente complesse le vicende che arrivano, che capitano, che altro che, cioè, forse noi neanche siamo in grado di. Però ci proviamo. Tu sei un professore, un editorialista, un commentatore, io sono un giornalista. Giornalista terrorista, no? Se un tempo si diceva giornalista terrorista, giornalista. Non c'è una grande considerazione della categoria professionale a cui appartengo in Italia negli ultimi anni, Gabriele. Non so tu cosa ne pensi. No, questo non era nella nostra scaletta, però vorrei brevemente una battuta, perché poi è chiaro
Purtroppo
che noi
no.
facciamo informazione. Questo è un format che vuole fare informazione, no? Che viene pubblicato sulla Radio Città Aperta, che è una testata giornalistica. Io, appunto, di mestiere faccio già pure il tesserino. Insomma. Però diciamo che ormai in Italia è stato talmente declassato come mestiere, come ruolo sociale. Penso che io quando ho iniziato pensavo di intraprendere un percorso importante, qualcosa di socialmente rilevante. Non so cosa ne pensi tu.
Penso un po' come Majakowski, anche se lui si riferiva più genericamente agli intellettuali. Io credo che ci sia un mondo molto vasto e complesso di persone che vivono una vita estremamente precaria. Oggi ho visto che c'era anche lo sciopero, che cercano di fare il proprio
Esattamente.
dovere in ogni modo possibile, ma che subiscono, credo, tutti quanti gli accidenti di un momento anche molto complicato, perché sta sparendo la carta, la disintermediazione sta mantenendo in piedi solo i grandi gruppi editoriali, e i grandi gruppi editoriali sono tutti al libro paga dei prenditori di Stato di questo merdoso paese. Oggi voglio cominciarla così. Tutti, tutti, massimalismo e populismo, accusatemi di quello che volete, però non si può più pensare di informarsi dalle fonti ufficiali, non è più possibile. È chiaro che ci sono oggi delle fonti incredibilmente variegate, che ad esempio per quanto riguarda la guerra in Iran, io sono andato dritto dritto su Telegram, perché rispetto ad altri social network ha molto meno rumore di fondo, e perché ci sono dei profili estremamente dedicati che comunque fanno arrivare le notizie in tempo. Io credo che in realtà, tolti gli ultra 75 anni, si informino ormai praticamente tutti sui social. Resterebbe da dire che cosa vediamo noi tutte le sere davanti alla televisione, quando tra i telegiornali e le 9:15 scopriamo che ci sono addirittura 5 o 6 trasmissioni in cui ci sono giornalisti che in realtà difendono una parte politica ben precisa, già con la targhetta già schierata, e politici che difendono interessi economici ben precisi con la targhetta già schierata. E questa è la verità. È chiaro che poi a rimetterci sono tutte quelle persone che ci hanno provato fino alla fine. Dopodiché penserei anche altre cose, ma adesso non voglio dilungarmi, sarebbe molto difficile. Io credo che una certa deformazione professionale di ambito atlantico e anglosassone non faccia molto bene alla categoria, sinceramente. Credo che a troppa gente venga naturale pensare cose che invece dovrebbero essere ripensate, e che questa attitudine abbia fatto commettere diverse cantonate a tanta gente comunque brava e interessata. Chiuso il discorso perché
Lo
andremo
sai
dopo.
io perché tu sai che io avevo sarei infinite possibilità davanti a me una carriera da bassista a livello no, mondiale, interstellare, no, ecco. E io so, in parte, in
Prego.
buona parte ho rinunciato, sto scherzando, però diciamo, la mia idea, quella di fare il musicista, poi a un certo punto nella vita, intorno ai 24-25 anni, ho incontrato la professione giornalistica un po' casualmente, diciamo. Lo sai perché ho deciso di dedicarmici tanto? Perché impazzivo, impazzisco tuttora per una definizione che detta oggi può sembrare retorica, masticata, digerita male, e quasi ridicola, cioè il famoso cane da guardia della democrazia, il cane da guardia della... mi piace ancora questa idea perché secondo me dovrebbe essere quello, anche se fai cronaca, anche se ti occupi, di spettacolo. Sempre pensando che quello che tu scrivi deve essere una chiave di lettore per fornire strumenti di comprensione a chi poi dovrebbe esercitare una scelta politica. Niente, comunque, vabbè, io continuo a provarci. Infatti, vedi quante idee sui social
Esatto,
non
te
siamo
ne
nel
do
gruppo
un'altra
Jedi,
notizia,
siamo sui
ma no,
social.
noi siamo lì. Corpi intermedi, perché altrimenti
Certo.
il giocattolo non funziona. Punto e basta. Corpi intermedi.
Vabbè, questa intro non era prevista, però ci è piaciuta. Referendum. Abbiamo salutato con un buon referendum a tutti il nostro vasto pubblico e è andato come è andato. È andato come si diceva che potesse andare. Io avevo letto un po' tutti i pronostici. Diciamo che era quasi come una specie di derby, no? Hai detto bene, il derby politica-giustizia. Quindi diciamo, è un po' da tripla. In realtà stavo sentendo da diverse settimane, non so sulla base di quali dati, perché io veramente percepivo sempre un grande senso di parità. Invece avevano ragione quelli che dicevano che il no era in forte vantaggio. Ti dico le mie considerazioni velocissime e poi lasciate il commento. Molto brevi considerazioni. Prima considerazione. Si scordassero PD, Movimento 5 Stelle, Fratoianni, Campolargo, Campomedio, che questa è una loro vittoria. Perché secondo me, poi voglio che tu mi commenti questa mia interpretazione in senso un pochino, diciamo così, ampio e forse un po' spinto a livello proprio di tesi. Secondo me questa alta partecipazione, buona parte di questi voti sono arrivati da quella umanità che al momento non è rappresentata politicamente, non per forza la sinistra, che non è rappresentata politicamente, e che sono quelli che sono scesi in piazza per la Palestina. Di che sono matto, di che sto facendo una
No, sono
semplificazione
d'accordo con
banale.
te.
Ci sta un pezzo di questo paese, un pezzo che non crede più assolutamente alla lettura, alla proposta di non rappresentatività che offre la politica, quindi ai partiti che ci sono adesso a disposizione, che ha una voglia di partecipazione politica e quando può la mette in campo o votando referendum o scendendo in piazza per una causa che è ignorata da tutti. Quindi diciamo che anche qui si crea di nuovo un potenziale che rischia di andare sprecato, come un pochino è andato sprecato forse quello di quei mesi meravigliosi con gente in piazza, migliaia, decine di migliaia, centinaia di persone in piazza di tutta Italia per la Palestina. Seconda cosa, io non mi aspettavo che al fronte del sì facesse così, cioè fosse così forte la botta, perché parlo più che altro per il centrodestra, perché il centrosinistra che ha votato sì si è un pochino, non so se per la tua percezione è la stessa, si è un po' intanato, non si esprimono tanto. Ma io vedo dimissioni, sostituzioni, allontanamenti, cioè. È successo qualcosa, nonostante il discorso fosse no, non è un referendum politico, vabbè, bugia evidentissima. Poi no, la Premier Meloni, non mi dimetto in caso di vittoria del no, chiaro, però la botta è arrivata. E poi, terza considerazione, veramente quanto era distante, secondo me, il quesito tecnico da chi è andato a votare per il sì e per il no, e quanto invece c'è stato un afflato di dire. Sapete che c'è, io la Costituzione in questo modo, da queste persone, con queste modalità, non la faccio toccare, a prescindere dal motivo. Queste le mie tre impressioni a caldo, non so se le condividi o meno, Gabriele.
Condivido molto, se non moltissimo. Io cerco di mettere in fila i tanti tuoi pensieri. Innanzitutto, cominciamo dalla parte divertente, ovvero i nanerottoli dei centristi entristi per il sì. Io ho una mia visione al riguardo, non chissà chi sia, insomma, per carità, però la mia visione consta di questo: la mossa di votare sì da parte del centrismo, quello più, diciamo, liberal progressista che noi tanto bene conosciamo e amiamo, era dettata, secondo me, dalla volontà di dare un segnale. Il segnale era questo: qualora ci fossero degli sconquassi, qualora la questione russa-ucraina peggiorasse, qualora la questione internazionale più in generale peggiorasse ancora, se ci fosse la necessità di allontanare un Salvini per dare delle garanzie, se arrivasse uno spifferino presidenziale in questa direzione, noi ci siamo. Noi ci siamo. È chiaro che questo messaggio aveva senso solo con una vittoria del sì, o al limite, ma nemmeno con una sconfitta di misura. Cioè, insomma, hanno giocato sul cavallo, hanno voluto, oppure chissà, dovuto dare questo segnale, visto che, insomma, io non giudico queste persone
Perché dovuto?
realmente. Che magari si doveva dare il segnale di un appoggio anche esterno al governo, qualora la situazione internazionale portasse, che so, alla no, a, c'è da eliminare un Salvini? C'è da a sistemare un po' le cose? Non lo so, non lo so. La maggioranza governativa è stabilissima, i numeri parlano chiaro e ovviamente la riforma parlamentare votata recentemente ha posto fine a molte questioni inerenti alla governabilità, perché con i numeri più bassi si è, insomma, e la legge, col combinato disposto della legge elettorale, si è creata una stabilità che, insomma, è stata garantita dalla votazione del 22. Ma al di là di questa prolusione molto noiosa che ha fatto noia persino a me stesso che l'ho detta, questi del sì volevano dare quel segnale. Calenda scalpita. E noi lo sappiamo che scalpita, e sappiamo anche in quale direzione scalpita, sappiamo di quale interesse si fa portatore, sia quelli economici, legati ovviamente alla questione armamenti e agli investimenti che ci sono dietro, sia politici. E io ci aggiungo la mia tara velenosa, che è quella lì della zampetto presidenziale, di dare un segnale anche a livello presidenziale che loro ci sarebbero stati. Poi chissà. No, magari hanno scommesso su un plebiscito per Giorgia, così come in realtà i numeri che i sondaggisti davano un mese e mezzo fa lasciavano presagire, perché insomma sembrava un mese e mezzo fa che ci andassero solo quelli di destra, diciamolo tra virgolette. Allora, che è successo? Ecco, che è successo perché invece le cose sono andate al contrario. Voto dei giovani, voto di gente che non va più a votare, e qui io ci aggiungo quest'altra considerazione. Come qualcun altro ha già detto, molte persone hanno sentito la puzza di bruciato. Perché quando tu mi dici da una parte che è un referendum tecnico, che non è niente di scandaloso, che la menoma riforma dei CSM non è un colpo alla democrazia, che non è vero che c'è un riequilibrio dei poteri tra l'esecutivo e il giudiziario, perché non è quella l'intenzione, ma si vuole solo sanare una serie di cose che in realtà sarebbero anche carine in certi ambiti, non come le hanno fatte, ma anche carine. Allora non me la difendi tirando in ballo gli stupratori, non mi scateni, diciamo, i demoni a urlare come la Bortolozzi che è stata ripresa a dire il magistratura è un cancro e via dicendo. Non esageri, non alzi i toni in questo modo. Ora, io me lo domando perché abbiano alzato i toni. Credo che in certi ambiti si ragioni dal punto di vista del marketing. Alzare i toni fidelizza i propri, ma c'è il rischio poi di far arrabbiare gli altri. E io credo che le persone abbiano capito che non era, diciamo, la riforma così come era messa, non era confacente a quella ordalia che a un certo punto nelle ultime settimane la destra ha tirato fuori, le toni di Nordio e via dicendo. E allora hanno detto: ma sai che c'è? Secondo me ci stai fregando. e sinceramente di farmi fregare non c'ho voglia. È un autogol clamoroso e devastante. E quello che abbiamo visto è che si è scatenato l'inferno, una resa dei conti molto feroce in cui appunto Meloni ha voluto mostrarci che sta scaricando tutti quanti coloro che diciamo che le sono no, le hanno dato in un certo modo fastidio. Dopodiché qualcuno se lo domanda, ma per quale motivo la Santanchè, visto che non ha effettivamente una condanna ancora sulle spalle, ha un curriculum ancora immacolato e per il referendum si è spesa molto perché insomma da berlusconiana di ferro che quale è stata per tutta la vita anche se faceva parte degli altri partiti no se la teneva se la sentiva proprio sua. Questa domanda è stata fatta. Quali sono le risposte? Io non lo so. Il segnale probabilmente è mediatico. No, voleva Giorgia voleva ritirarsi su e dare l'idea che comunque la botta si era sentita e che qualcosa aveva fatto. Cosa c'è sotto? Qualcosa c'è ancora sotto. Io so di turbulenze legate all'onorevole Crosetto, che sono abbastanza impellenti, ci sono delle interrogazioni parlamentari e via dicendo. La legislatura, non lo so se la finiscono, credo di sì. Credo di sì, anche perché scusa veramente questa prolusione lunghissima, ma te lo voglio dire a te, ti voglio rimandare la palla. Nonostante lo scarto sia uno scarto molto molto ampio, carissimo Alessio mio, se tu ricomponi la distribuzione geografica del voto dentro i collegi uninominali, nemmeno con questi votanti che sapremmo benissimo non essere tali perché il centro-sinistra non partorirà
No,
una
no,
classe
no, no.
dirigente tale da poter rimandare a votare tutta quella gente.
No.
Non lo farà, non se lo possono permettere, dovrebbero dire cose che non possono dire. E quindi non succederà questa cosa. Anche se fosse, con i collegi uninominali, non è che va tanto per la leggera così, eh? Perché tu i voti del no li hai presi nelle città grandi, ma quelle contano meno, eh? Prendi il Lazio, solo Roma ha vinto il sì. Tutte le altre province, solo a Roma ha vinto il no e di larga parte, scusate, spettatori, ma tutte le altre province nel Lazio ha vinto il sì. E questo secondo me a livello di ricomposizione dei voti e dei collegi hai voglia che dice. Per questo io ti dico che la sconfitta è stata una sconfitta clamorosa e incredibile. Meloni avrebbe dovuto capire che è più la gente che la odia che quella che la ama. E nonostante ciò si sarebbe garantita un'altra maggioranza. Un'altra minoranza, no, ma maggioranza relativa clamorosa. Questo è, si è presa questo incidente incredibile, questo cazzotto sui denti per questa revanche tardo-berlusconiana contro i giudici che è sostanzialmente inspiegabile. Il
Che
suo
poi
partito non è mai
onestamente
stato.
bravo, bravo, ma perché Fratelli d'Italia? Perché? Cioè questa è una battaglia storica di Forza Italia, ok? Storica. Infatti stanno volando gli stracci dentro Forza Italia in modo abbastanza evidente. Ma io non ho mai capito, ma perché? Potevo capire anche la Lega per via di Salvini che era stato processato, ma anche se... Ma Fratelli d'Italia, che sono amici delle forze dell'ordine, amici di tutto, cioè, almeno dicono di esserlo, poi c'hanno una lista di inquisiti fra le loro fila, che insomma... Però onestamente penso che sia stata un po' la mia impressione che non vale, che vale un centesimo, sia stata un po' tirata per... tirata un po' dentro questa vicenda la Meloni. Si è ritrovata a doverci mettere la faccia perché ce l'ha messa di brutto, perché io mi ricordo i suoi interventi quando parlava, so, addirittura si è espressa in maniera, diciamo, ultra, cioè, ultra populista sulla questione di questo, cioè, quando parlava, sa, se non volete più vedere i pedofili liberi, cioè, cose che veramente non c'entravano nulla, era soltanto propaganda elettorale, ma che nemmeno per le elezioni del 2022 lei aveva tirato fuori questo livello qua. Eppure... quindi probabilmente questo red d'azione all'interno di Fratelli d'Italia, secondo me, dipende un pochino, e del governo in generale, dipende un pochino dal fatto che lei pensi, ma avete tirato in mezzo a sta vicenda, è andata così, adesso correggiamo il tiro, perché qui se no... Anche perché, Gabriele, l'alternativa è, per me, È chiaro che questo voto segna un indebolimento di
Ah,
tutto il
sì,
percorso
sì,
politico, perché
sì.
adesso il presidenzialismo, il premierato, quello che è, non so quanto margine ci sia, adesso vedremo la riforma elettorale, eccetera.
No.
Quindi
Beh, ma
diciamo che azzoppa un po', diciamo, il percorso abbastanza baldanzoso, nonostante i mille problemi che stava facendo Giorgia Meloni nella sua maggioranza, partendo dal presupposto che continua a sostenerlo. Giorgia Meloni è la maggioranza perché intorno a lei c'è un po' il deserto. Adesso non so, nel suo partito veramente non, io faccio fatico a trovare figure di riferimento che possano averci una valenza, diciamo, tale da poter pensare a un piano B rispetto al piano A, che era solo Giorgia Meloni. Cioè il piano A, B, C, D di Fratelli d'Italia, e quindi di questa maggioranza a enorme trazione Fratelli d'Italia, è Giorgia Meloni. Cioè, se va in difficoltà lei, secondo me, al netto del valore dell'opposizione, che andrà, ti ripeto, secondo me, a depauperare questa pseudo possibilità offerta da questo voto in referendum, è il famoso governo tecnico del presidente, il governo non lo so, cioè nel senso, se non tiene, se il piano A, B, C, D del centrodestra, che Giorgia Meloni, salta, c'è soltanto quello. Tra l'altro, hai letto di questa inchiestina, perquisizione da parte della Guardia di Finanza del Ministero della Difesa? Voglio dire, tu prima hai citato il ministro Crosetto, adesso non ne parliamo perché non c'entra niente, perché Crosetto ovviamente non c'entra assolutamente nulla in questa vicenda, però mi ha stupito, in un momento storico in cui la difesa era uno dei temi forti, no, su cui si spingeva anche per dare una lettura e un ruolo all'Italia all'interno del caotico quadro
Sì.
globale. Boom, inchiesta, Guardia di Finanza e perquisizioni. Vabbè, comunque questo non c'entra niente. Quindi ecco, io non so, non ho ancora ben capito la mia interpretazione, quella che ti ho appena detto, la reale motivazione di queste reazioni a catena, nel centrodestra. Perché?
No, non ci pertengono, credo. Non ci pertengono perché non sono dentro il dibattito. Sono stracci che volano dietro di loro e noi ne possiamo intuire a malapena i contorni. Certo, probabilmente si è vendicata di chi l'ha tirata dentro, appunto, e proprio ha fatto fuori proprio quelli più convinti forse del referendum. Ma vabbè, io passerei oltre perché voglio dirti una cosa che in realtà, per
Vai,
venire
vai.
dietro a quello che tu hai detto, è cambiata la narrazione. E in un mondo in cui la narrazione è molto molto importante, è cambiata la narrazione. Il cambio di narrazione è un qualcosa che è una grandissima vittoria del network che c'è dietro, in opposizione a Meloni. Io adesso lascio perdere il popolo, perché secondo me il popolo è stato convocato su una cosa di poco conto, ha ruggito quanto ha potuto, ma sarà presto dimenticato perché appunto il centro-sinistra non può permettersi di farsi carico di questa piazza. Qualcuno ci proverà, però non credo, per adesso pare proprio che nemmeno ci provino, perché se mi viene a tirare fuori una Silvia Salis, io credo che quella sia un messaggio, insomma, non un messaggio fortissimo. D'altro canto c'è Conte che è chiaramente forte dei sondaggi che lo dicono in cima, se facessero le primarie gli uomini del centro-sinistra, spinge in questo ambito. Ma al di là di questo non sento niente, anzi negli ultimi giorni è anche molto calata. Pare quasi che ci abbiano veramente paura di questo risultato del no. Anche il centro-sinistra abbia lo stesso paura, perché poi non possono reggere, perché poi se andiamo diritto alla questione guerra in Ucraina, lo sappiamo benissimo che questo centro-sinistra non può portare a votare la gente che è venuta. Ma no, di altro non mi viene in mente la narrazione, però torno su questo discorso perché la narrazione è molto importante, la percezione è fondamentale. Fino a ieri Giorgia Meloni era saldissima e oggi invece i telegiornali di Enrico Mentana o altri network possono infilare il governo in un modo molto più ficcante, quindi riequilibrare ancora le forze, visto e considerato che stiamo andando avanti a nemmeno noi sappiamo cosa. Perché è possibile che nei prossimi mesi succeda veramente l'Armageddon inflazionistico, energetico e quant'altro. Io non l'ho capito ancora. Sicuramente la benzina per adesso è un filino sotto controllo per la cosa meloniana. Qui si sta giocando con le quotazioni di borsa praticamente da far alzare e riscendere in modo vergognoso. Il nostro mondo non ha più senso, le dichiarazioni del politico più importante del mondo non hanno il minimo senso. Quello che stiamo vedendo non è inquadrato logicamente. Stiamo passando veramente una notte del bullismo, dell'arroganza, della guerra assoluta a ogni principio di non contraddizione, vittorie dichiarate. Pare quasi che stiamo giocando a risico, nel mentre l'orrore ci arriva nei canali appena vogliamo vedere. Tutte le mattine possiamo fare il computo dei missili, dei morti, e in più ecco che ci abbiamo davanti: l'idea dello sbarco in terra, dei boots on the ground, questi migliaia di soldati statunitensi che pare si stiano cercando di ammassare vicino alle isole dello stretto di Hormuz. Pare che ve ne sia una che vogliono assolutamente prendere. Di là ci stanno gli iraniani che hanno richiamato praticamente 1 milione di soldati. Noi stiamo vivendo notizie terribili, ma sono talmente brutte e soprattutto talmente slegate l'una con l'altra che le persone per forza si ritirano nel privato. Non riusciamo a pensare quello che c'è, perché quello che c'è è assurdo, prima ancora che terribile e criminoso. Io passo le serate compulsando, perché magari qualcuno mi invia i video degli israeliani, che sono qualcosa di raccapricciante, costantemente raccapriccio. Le dichiarazioni dei politici, dei gerenti locali su quello che sta succedendo sono letteralmente raccapriccianti e sono, ti giuro, me ne arrivano 6-7 al giorno. Questo magari non deporrà molto a favore dei miei amici che me li mandano, questo io non lo so, ma sono reali, questa è la realtà. Si sta compiendo un orrore senza fine, noi non riusciamo a capirci niente. Potrebbe succedere che tra 3 o 4 mesi dobbiamo addirittura fare i lockdown energetici. Questo è stato. Vagamente. Io la butto lì perché speriamo che non succeda e sicuramente non succederà, però per far capire l'entità del pericolo a cui andiamo incontro tutti quanti.
Sì, tu sei passato giustamente perché ovviamente è tutto strettamente legato. La cosa importante che voglio sottolineare, che noi cerchiamo, magari non ci riusciamo benissimo a fare, ma ci proviamo almeno, è quello di far comprendere quello che avviene a livello nazionale. È tutto profondamente legato. Il referendum c'ha attinenza con quello che avviene a livello globale? Certo che c'ha attinenza. L'abbiamo spiegato l'altra volta, abbiamo spiegato 1.000 volte. Una vittoria del sì. Fatto salvo, diciamo, l'aspetto relativo della questione, invece avrebbe dovuto essere quello fondamentale, cioè una modifica sostanziale del funzionamento degli organi, no, dei magistrati, no? Una vittoria del sì avrebbe inserito un altro tassello in quell'approccio molto, diciamo, governista, no? Cioè più poteri possibili al governo in tutti i modi possibili. Poteri utili, necessari a gestire una congiuntura sociale, economica, politica, geopolitica, ahi noi, forse anche militare, energetica sicuramente, che avrebbe generato e che genererà probabilmente comunque conflitti sociali gestibili soltanto con un aumento della repressione, come se già ce ne fosse poco. Cioè, questo è il quadro generale in cui, secondo me, ci si muoveva, quindi ci si muove a livello globale, ci si muove quando io sento dire, beh, i finanziamenti alla difesa diventano indiscutibili, no? Sì, capiamo le necessità della sanità, del welfare, eccetera, ma in questo momento storico, senza difesa, noi senza soldi alla difesa, noi non abbiamo libertà e quindi non ci abbiamo scuole, ospedali, è tutto relativo. Difesa da chi? Dalla Russia. E poi ci voltiamo e vediamo il nostro principale alleato, almeno quello che noi ritenevamo tale, che ha innescato tutta una serie di crisi globali che stanno sostanzialmente devastando l'Europa, perché per carità i missili finiscono sulla testa degli iraniani, sono finiti sulla testa, finiscono sulla testa dei libanesi, finiscono sulla testa ovviamente dei Gazawi, che sono stati proprio l'agnello sacrificale di questa storia, no? Sai, lo sgozzamento sacrificale iniziale di questo macabro rito dell'orrore, sono d'accordo con te. Però è tutto collegato, almeno ai miei occhi, pare tutto veramente collegato in maniera inquietante. E hai detto un'altra cosa importante, Gabriele, la cosa più complessa è che non ci si capisce nulla. La verità la dicesti tu 3-4 puntate fa, chiediamo magari suggerimento ai nostri spettatori, ascoltatori più ferrati. Quale fosse la puntata, mettiamo in premio una cena cucinata dal chef Gabriele Busti, che dicono sia
Ci penso
numero
io.
uno. Quando tu dicesti: ma è possibile che nel 90, nel 91, no, la prima guerra del Golfo 91, noi sapevamo, vedevamo tutto, cioè il TG delle 20 ci offriva molta più informazione, molte più immagini di quanto se ne abbia oggi con società interconnessa, social network, telecamere ovunque, intelligenza artificiale, abbiamo tutti gli strumenti per sapere e non si riesce a capire cosa stia succedendo in Iran. Ascoltare Trump, che è diventato esercizio difficilissimo, forse anche inutile, gli Stati Uniti stanno stravincendo, il ticket Israele-Stati Uniti, che qualcuno chiama la coalizione Epstein, poi non so, forse si è troppo cattivi a dire questo, no,
No,
comunque.
no, io lo sono,
No,
quindi che me ne frega a me, io lo sono.
ma che succede? L'Iran che
Devo dire che l'Iran.
continua a rispondere anche militarmente, certo, è asimmetrica, no?
Non solo militarmente, sta facendo una bella
Sì,
controinformazione.
sì,
Io
sì.
vedo delle cose
Anche
veramente
ironiche, anche a livello di meme,
molto, molto.
capito? È una roba. E non si capisce quindi cosa sia successo. Io non sto capendo l'andamento di quel conflitto, non lo sto capendo. So soltanto che i prezzi del petrolio stanno salendo e le prime società ad essere in crisi sono le nostre. L'Europa, l'Italia, questo so. A me pare che tutti questi meccanismi di guerra, di crisi internazionale abbiano un solo obiettivo, o uno fra gli obiettivi, ma fra i primi, fare secca l'Europa. Questa è la mia impressione. L'unica cosa che sto capendo, magari sbaglio, per il resto sono d'accordo con te, io non sto capendo nulla, lo ammetto proprio candidamente.
L'abbiamo già detto anche l'altra volta, la questione è, cioè, per quale motivo ci sono buttati in questo guazzabuglio. Credo che continuo a pensare che la questione sia quella dei petrodollari, ma la domanda secondo me più interessante adesso è un'altra. Non c'è nessuno, non la domanda, pongo la questione, non faccio nemmeno la domanda. Non c'è nessun analista al mondo che possa trovare una exit strategy efficace per gli Stati Uniti d'America. Questo almeno io, per quelle che mi sono, per la modalità con cui mi sono cercato di informare, ho risolto in questo modo. Ho trovato questo dettaglio che credo che venga da fonti statunitensi e che mi ha veramente raggelato il sangue. Per certi versi me l'ha raggelato. Però anche perché non so nemmeno se sia vero o no, ma da parte pakistana sicuramente, da parte russa lo si è ventilato l'esclusione dal novero delle potenzialità di qualsiasi nucleare tattica, posto che le nucleari tattiche non esistano, perché sarebbe seguita una controffensiva altrettanto nucleare. E quindi pare che quell'evento, speriamo veramente che non, insomma, no, è anche pleonastico dire che lo speriamo, quindi che non si verifichi. Lasciami dire un'altra cosa che cambio costantemente anch'io ambito. Volevo darti ragione rispetto al discorso del sì al referendum e delle evoluzioni politica estera. Una Giorgia Meloni un po' più debole, spero che sia meno affrettata nel seguire i nostri capi internazionali in avventure disastrose. Spero che la preoccupazione per il consenso di Giorgia Meloni la inviti alla maggiore, no, alla maggiore tranquillità possibile in politica estera. È l'unica cosa che mi sento di dire. Temo perché poi noi non siamo nella situazione di esercitare alcuna sovranità e quindi siamo costretti molto spesso a obbedire a qualsiasi cosa che ci dicono di fare. Però anche i nostri gerenti dovranno mettersi l'anima in pace perché Giorgia per adesso è comunque una certezza. Dopodiché, quello che succederà dopo le elezioni di midterm, nessuno lo sa. Ultimamente diciamo che quando è cambiata l'aria negli Stati Uniti d'America è cambiata sempre anche da noi. Ricordiamo il governo giallo-verde e il governo giallo-rosso al cambiare degli equilibri statunitensi e
No,
questo ce lo dobbiamo dire.
no, assolutamente.
Ritorno della Meloni, ritorno di Trump si sono accoppiati e potrebbe pure essere che ci sia qualche sbandamento se le cose del consenso vadano male. Io non lo so, stiamo parlando chiaramente. Facendo, diciamo, cercando di proiettarci più in là, ma come fai a fare una previsione logica e sensata in questo contesto folle?
È più facile prevedere se l'Italia andrà o meno ai mondiali. Però detto questo, no,
Almeno lì scommetti.
aspetta, insomma.
No, di qua o di là dici o una o l'altra.
Certo. No, allora, una cosa è certa, diciamo che la Meloni fino adesso sicuramente molto, diciamo, trampiana nell'approccio, fintamente critica un po' per i dazi, insomma, diciamo che Trump è talmente, diciamo, ingestibile, che anche a volergli stare appresso, no, in maniera reverenziale, pure è faticoso, perché poi ti ritrovi a dover dire tutto il contrario di tutto nel giro di 24-48 ore. No, a parte diciamo, sarebbe interessante poi, per chi ci segue in diretta nello
Radio
streaming di
Città
Società
Aperta.
Aperta venerdì alle 9, fra un'ora, cioè nel prossimo slot alle 22, ne parleremo Living in America. Bisognerebbe capire anche la reazione della base di Trump, ma in questo momento ci interessa relativamente, sennò fa troppa carne al fuoco.
No, troppa carne al fuoco.
No, però quello che dici tu è giusto. Il problema è che quali sono poi i referenti? Perché Giorgia Meloni noi l'abbiamo spesso descritta come in bilico con i piedi in varie scarpe, nella scarpa del trumpismo, nella scarpa spesso criticata dell'Unione Europea, nell'altra scarpa della fronda interna dell'Unione Europea, quindi Orban, Fico, quel pezzo di Unione Europea critica, la NATO, che dire NATO non è più dire Stati Uniti, no? Sono due cose
Certo,
diverse ormai praticamente. Poi le pressioni dei cosiddetti stakeholder, cioè di quelli che dei poteri che, come
si
sempre capita,
spingono di qua e di là.
l'hanno sostengono la sostengono. Quindi adesso è chiaro, bisogna capire qual è il gerente di riferimento a cui dare retta per cercare di mantenere l'equilibrio. Io spero che la prudenza sia la conseguenza di questo risultato elettorale, anche perché sono tempi in cui, se non si è prudenti a livello internazionale, è molto facile da periferia dell'impero quale siamo, finire proprio nel tritacarne. Già ci stiamo finendo. Siamo in conclusione. Volevo lasciare a te la conclusione un tuo commento, perché tu, ripeto, nella vita fai il professore, hai a che fare con adolescenti, con giovani, con ragazzi. Questa vicenda del tredicenne che ha accoltellato la professoressa di francese, ma tanto più lasciando un messaggio veramente complesso anche soltanto la lettura. Volevo sapere un tuo pensiero, insomma. So che oggi ne hai parlato anche in radio, non a Radio Città Aperta, in un'altra radio, quindi vorrei sapere cosa ne pensi, sinceramente, magari infilandolo all'interno di un ragionamento più ampio su quello che è la società italiana. Poi si rischia di finire, mi rendo conto, già la mia domanda rischia di essere banalizzante, però penso tu abbia capito, insomma.
Io credo che sia inconcepibile la vicenda stessa, e anche lì ci mancano le categorie per capire. Abbiamo davanti una lettera, che dire inquietante è poco, in cui una lettera che non è sicuramente nelle mani del ragazzo, perché per una serie di motivi qualcuno ha sospettato che la lettera fosse riferita all'intelligenza artificiale. Il ragazzo aveva un network e una community e scambiava delle idee con qualcuno. Siamo nella situazione di dire che il solipsismo più assoluto, un disagio così profondo che da covarsi in solitudine, che però grazie anche ai mezzi di informazione, delle tecnologie di oggi, riesce a trovare delle sponde per autoalimentarsi oppure per alimentarsi, perché noi parliamo di questo, del fatto che c'è proprio il video del ragazzo che è andato ad ammazzare la sua professoressa e ha filmato tutto l'evento. Io questo video non l'ho visto, mi sono rifiutato di filmarlo perché questo evento è andato in diretta sulla community ristretta del ragazzo stesso. E come facciamo a inquadrare questa situazione? Ci vuole molto tempo, sappiamo ancora pochissime cose, sappiamo che i genitori i genitori credono che dietro questa mossa ci siano altre persone che lo abbiano convinto. Sono andato a capire, si parlava di una fidanzata virtuale. E poi qualcuno mi ha detto che invece la fidanzatina è reale. Il fatto che parliamo di un ragazzo di 13 anni e mezzo rende la cosa talmente inquietante che davvero non si può dire. Che cosa si può fare in una situazione del genere? Non credo nulla. Cioè è una vicenda così particolare che è anche difficile, diciamo, è sbagliato andare a fare dei ragionamenti troppo generici e generali. Io credo che le modalità con cui si è effettuata non siano mai esistite nella storia dell'umanità. Ecco, e quindi siamo davanti a un'atomizzazione sociale assoluta, a un disagio. L'età dei 13 anni credo che sia in assoluto la più complicata della vita, almeno riferita alla mia esperienza esistenziale. È un'età di passaggio talmente violenta, con energie, con sentimenti e con situazioni psichiche così violente. Io infatti non ho insegnato solo un anno alle medie, e le supplenze in terza media erano veramente per me qualcosa di incredibile. Incredibile, si rischia di venire sommersi da quelle energie lì, che ci sono lì. Da dire, io credo nient'altro, aspettiamo di sapere qualcosa di più. Non so se sia paradigmatica, non lo so, mi ha molto colpito quello che ha detto una parte della lettera. Il ragazzo dice: conto solo io sono importante. E mi è venuto pensato lo SWAT team, tutto ruota intorno a te. Ma mi è venuta anche pensata alle indicazioni ministeriali sulla didattica incentrata sull'alunno. Mi è venuto pensato ai deliri che sentiamo nei reality show. Questo egotismo incentivato in ogni modo, no? Dell'individuo solo al centro, irrelato e staccato da tutti. O solo questo credo che si può dire. Certo, non può trasformarsi per adesso in nessuna denuncia perché è un caso troppo particolare, ma qui rischiamo di essere 60 milioni di casi troppo particolari perché tra di noi non siamo più relati. Ecco.
E questo chiaramente c'entra molto, si tiene anche questo, secondo me, Gabriele, nel quadro generale di prima. Va bene, ci abbiamo provato, e oggi era proprio difficile, 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 perché veramente c'era un paniere immenso. Gabriele Busti, Alessio Ramaccioni, Antitesi 18° episodio, ci trovate su YouTube, canale di Radio Città Aperta.it, poi ancora è presto, ma magari accenderemo delle novità che sono in ballo per il prossimo. Ci sarà una prossima stagione, assolutamente. La Città Aperta anche per il podcast. E se volete contattarci, non lo so, cercateci. Non abbiamo mai pensato a un modo per contattarci. Ma chi ci vuole contattare in realtà? Probabilmente nessuno.
Per
Grazie,
menarci.
Gabriele. Prossima
Arrivederci ragazzi.
settimana, ma
Ciao
venerdì.
Ale.
Ciao, ciao.
Ciao.